La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia. Buon pomeriggio, ci siamo anche oggi con la settima ossessione, seconda puntata di venerdì 29 settembre, quinta stagione. Come sempre succederà ancora per qualche settimana nella finestra del venerdì pomeriggio dalle 17.05 alle 18.05, minuto più, minuto meno, prima di tornare, come sapete, al nostro consueta zona di conforto, come la chiamo, cioè il mercoledì, il giorno storico della settima ossessione. Anche oggi vi abbiamo preparato una puntata mica da poco, perché sono tanti gli argomenti, tanti gli autori che sono presenti al cinema e non solo in questo fine settimana, che è già cominciato, come sapete, ormai il giovedì è il giorno dell'uscita nelle sale dei film. Quindi io non perderei altro tempo e andrei subito a parlare del primo film, prima però salutando la persona con il quale andremo a disquisire, e una voce e anche un volto in alcuni casi che conoscete bene, perché l'abbiamo avuto modo di condividere molti film nell'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Si tratta di Nicolò Baracchino del Cinemondo Blog. Buonasera Nicolò.
Ciao Daniele, grazie per avermi invitato, è un piacere, grazie a tutti gli ascoltatori e mi scuso per tutti gli errori che farò senz'altro.
Ma figurati, è un piacere averti qua con noi. Noi ci siamo visti, sentiti all'incirca un mese fa, anche se poi il clima non è cambiato, c'è ancora il clima di un mese fa, nonostante sì, Siamo già in autunno abbastanza avviato, un caldo tremendo qua a Firenze, ma immagino anche a Bologna. Però ecco, insomma, la stagione cinematografica è ripartita, in teoria non si è mai fermata, perché poi c'è stata un'estate veramente di grandi successi che continuano ad esserci. La scia di Oppenheimer e Barbie ancora si fa sentire sul box office, però insomma è tempo anche di nuove uscite, e una di queste nuove uscite giunge proprio da Venezia. Poi da Venezia non mi ricordo ora se ne avevamo comunque parlato in qualche modo, ma i tempi erano stretti, si doveva parlare di tanti film, quindi non c'era neanche modo più di tanto di soffermarsi su alcuni titoli. Uno dei titoli sicuramente più attesi, ma anche più discussi e più, come ho scritto nella presentazione, sbeffeggiati, è stato sicuramente quello di un maestro del cinema come Roman Polanski, che era atteso appunto in fuori dalla competizione ufficiale con il suo ultimo film, ultimo magari in ordine di tempo, alcuni dicono ultimo, proprio ultimo della carriera, vista anche l'età di Polanski, e si tratta di The Palace. Sì. Quindi lascio a te la parola per introdurci, okay, in questo albergo digitalmente ricreato male, già questo lo anticipo io.
No, io spero non sia veramente l'ultimo, nel senso di film finale della sua carriera, con cui chiude, diciamo, la sua brillante carriera durata decenni e decenni, quindi quasi 60 anni, se non erro, di cinema, o forse anche di più, perché non oso immaginare, cioè non voglio credere che l'ultima inquadratura della sua carriera sia quella che tutti vedrete se andrete a vedere.
Speriamo di no. Speriamo di no.
Spero che non sia quella la summa e la sintesi finale. Vabbè. Io The Palace adesso ho ancora la memoria, ovviamente, del 3 settembre, quando lo vidi e quando scrissi la recensione.
Ti ricordi anche il giorno?
Anche prima, allora sì, la recensione mi sa, allora l'ho pubblicata più tardi.
Sì.
No, comunque io ho ancora quella memoria lì, ovvero poca memoria, perché il film credo di essermelo scordato praticamente nel giro di qualche giorno, quindi non l'ho rivisto e credo che non lo rivedrò, e quindi per me in questo momento, proprio nel mio cervello, questo film è quasi un effetto Mandela, cioè è un film che, tra l'altro, quando ho visto che stava per uscire, ho detto ah, è vero, deve uscire anche questo, perché proprio quel loro, cioè, e quel film, proprio non volevo crederci che fosse l'ultimo film di Polanski, perché, come potrete intuire dalle mie parole, dalla mia voce anche un po' sconfortata, è un film veramente per me orripilante. Non, il problema non è che...
Senza tanti giri di parole, ecco, l'hai detto.
Sì, esatto. Il problema non è che, perché molti hanno detto è un film trash, ma il problema non è trash, non è qualche kitsch, anzi, cioè, un film che parla praticamente della caduta dell'umanità a cavallo tra due, cioè, tra un millennio e là e l'inizio dell'altro, quindi ci sta per raccontarlo anche con toni sopra le righe, toni appunto... renderli macchiette, renderli dei mostri, perché alla fine è di quello che parla il film. Il problema è che è un film non diretto, mal interpretato e anche mal scritto, sorprendentemente, perché alla sceneggiatura non c'è solo Polanski, ma c'è anche Jerzy Skolimowski, che è reduce tra l'altro da un bellissimo film, per me è il film, che è Io.
È vero.
Quindi poi è un suo amicone.
Cioè, tra l'altro, hanno cominciato praticamente insieme loro a buttarsi nel mondo del cinema.
Esatto, quindi il problema è proprio che non c'è una sceneggiatura di base e che è un film derivativo che per Polanski, cioè, è proprio come dire la morte di quello della sua natura, perché Polanski è sempre uno che ha dettato anche molto a livello proprio estetico. C'era un periodo in cui dettava legge, ma... E poi un'altra cosa che colpisce è che arriva 4 anni dopo, tra l'altro è presentato sempre a Venezia, però in concorso, il bellissimo, cioè quello è praticamente un capolavoro, che è L'ufficiale della spia. Cioè, quello era un film di intrigo storico, di ricostruzione storica, che parlava della verità, si poneva dalla parte non facile, quindi parlava anche, aveva anche un'accezione molto personale per Polanski, perché parlava appunto di un ebreo che veniva, quindi mostrando l'antisemitismo prima che fosse storicamente riconosciuto come una forza brutale, una forza distruttiva, che poi appunto come è stato per l'olocausto, per il nazismo, eccetera eccetera.
Quindi non c'erano neanche tracce, diciamo, no? Perché a volte si dice magari il lento declino di un autore, in realtà no, se ci spostiamo al 2000, non è come Dario Argento, che magari non ne brocca una da una ventina d'anni, ma appunto dal 2019, erano esattamente 4 anni fa, ci aveva sorpreso con questo bellissimo film come era L'ufficiale della spia. Quindi cioè, secondo te...
Sembra quasi che lui sia stato sul set giusto il tempo di fare quelle due foto di backstage che girano, questa era una voce che girava, ovviamente.
Una teoria del complotto.
E poi il film l'abbia diretto Barbareschi, perché se l'avesse diretto Barbareschi allora ci posso stare, visto che il film è prodotto anche da Barbareschi, dalla sua Elysium Entertainment.
E anche interpretato, tra gli altri.
Sì, esatto, che tra l'altro una parte bruttissima, non so come forse ha detto di sì solo per essere in un film di Roman Polanski, probabilmente, perché cioè... No, ovviamente Barbareschi l'ha venduto alla Rai, perché poi dopo L'ufficiale della spia anch'io avrei comprato un film di Roman Polanski, così anche un po' a scatola chiusa.
Cosa che hanno
Secondo
fatto.
Me, si trovano un po' con una patata bollente adesso, perché non vedo neanche il potenziale commerciale di un film del genere. Cioè, fosse brutto ma di successo, allora posso capire, ma ha veramente... Cioè, l'idea è proprio di prendere degli attori resuscitati, cioè degli attori quasi anche artificiosi, proprio già nelle fattezze, mostruosi già nelle fattezze, cioè Mickey Rourke con 2 chili di silicone
di Botox,
in corpo, col Botox.
Non è l'unico col Botox.
Esatto, non l'unico, c'è Fanny Ardant, ci sono degli attori che è da tanto tempo che comunque non sono più sulla cresta dell'onda. Però questo diventa un autogol pazzesco per ovviamente per le non le pretese, perché non ne ha di pretese commerciali, però comunque per i fini commerciali di questo film. Secondo me, se uno non legge che è di Roman Polanski e uno non conosce chi sia Roman Polanski, sembra veramente un Triangle of Sadness brutto, riuscito male.
Riuscito
perché Triangle
male.
Of Sadness non è bellissimo per me. È medio, un film medio, ingiustamente incensato, però ha un suo perché, anche autoriale. Questo sembra proprio un film derivativo e ha delle scelte anche veramente sciocche, veramente molto sciocche, anche la comicità è veramente molto gratuita, non c'è nessuna costruzione e semplicemente non fa ridere. è quello il
non
problema.
Fa ridere.
Cioè, l'unica cosa che fa ridere è un'immagine di Putin e un discorso di Putin alla TV. Quando quella lì è la battuta migliore del tuo film, c'è un problema.
Sì.
Per me.
Sì, sì, come hai detto te, appunto, non è tanto il problema del trash, del quiche, che a suo modo non etichettano come pessimo un film per forza queste due cose, però è proprio una questione di sceneggiatura, di scrittura, che rende appunto The Palace un film, come hai detto te, orripilante, tant'è che già all'esordio al box office italiano ha debuttato al 10° posto, e con poco più di 60.000 euro incassati, con diverse sale a disposizione, tra l'altro, essendo una distribuzione 01 non ne hanno mai meno di 150-180 sale, quindi insomma.
Con quante copie è uscito?
Guarda, adesso non ne ho la certezza, ma te lo dico subito, e ti faccio nel frattempo.
Se sono usciti con meno copie rispetto a Io Capitano, che per me, adesso ci riaggiorniamo da Venezia, per me ha avuto veramente una distribuzione un po' così cos'ha, perché è uscito veramente in pochissime copie, non c'era neanche nei multiplex, quindi ha avuto anche pochissimo giro. Poi è partito il passaparola positivissimo di chi è andato a vederlo, e allora dopo hanno aumentato le copie.
Allora,
e iniziato ad aumentare dopo che ha vinto i due premi a Venezia.
Ti lascerò a bocca aperta, perché le sale a disposizione di The Palace sono la bellezza di 303 in tutta Italia.
Più di Io Capitano,
303, questa è la fonte mymovies.it, che insomma anche appunto un report e anche una sorta di trova cinema, no? Questo servizio qua che offre. E il film è disponibile in ben 303 sale cinematografiche, quindi insomma un'operazione, dovranno leccarsi un po' di ferite in casa 01 per questo film, sì. Tra l'altro non so se tu l'hai letto, e immagino di sì, sull'ultimo numero di Film TV c'è una proprio l'editoriale iniziale dell'ultimo numero di Film TV, che ha in copertina John Ford, perché ricorrono appunto 100 anni.
Esatto. Sì, dalla, ce l'ho qua sotto io anch'io,
stavo dicendo appunto dell'editoriale di questo numero dedicato a John Ford, c'è una strenua difesa da parte di Gianni Canova, che è una, insomma, non è inutile presentarlo, è una grande, una delle eccellenze, diciamo, della, lui non vuole, mi ricordo una volta ebbi l'occasione di farci una conversazione, di intervistarlo molto umilmente per un altro sito internet, lui non voleva che lo si chiamasse critico cinematografico ma promotore di cinema, quindi usiamo questo appellativo che lui vuole, ecco. È una critica molto interessante quella di Gianni Canova, quindi vi invito a leggerla, non so se è recuperabile, penso di sì, anche sul sito ufficiale di Film TV.
Sì, è sempre in apertura, quello è gratuito,
esatto, l'editoriale d'inizio. Ma un'ultima domanda prima di salutarci, il tuo film preferito di Roman Polanski invece qual è? Se devi scegliere in questa immensa e incredibile filmografia di Polanski, fine anni 50, quindi una carriera sessantennale,
sì.
anche di più di 60.
No, la mia è una risposta banale, se proprio deve essere così di primo acchito, sì. Rosemary's Baby per me rimane un film che quando lo vidi mi inquietò proprio da moltissimo, ma anche Repulsione, cioè, ha delle soluzioni visive per me fenomenali ancora oggi.
Sì.
Però anche Chinatown a suo modo è un film che riguardo anche sempre molto volentieri, sì.
Citato tra l'altro anche in The Palace, se ti esatto. Ci hai fatto caso, citato anche
esatto,
in The Palace,
esatto, sì. Per non parlare del pianista, L'uomo nell'ombra, ma non dispiace.
Sì. Anche quella Venere in pelliccia a suo modo era un film interessante,
sì. No, ma c'è stato un momento in cui ne sfornava uno dopo l'altro,
sì,
uno meglio dell'altro, cioè, ma anche il suo Shakespeare a suo modo, per quanto magari fosse un po' ingabbiato, il suo Macbeth. Molto, cioè, anche quello ha delle lezioni veramente di messa in scena che si ritrovano sempre. Invece, appunto, devo dire anche qua una fotografia anche molto televisiva,
sì.
Non in modo despreciativo per la televisione, ma proprio per come ambizione, cioè è una fotografia veramente piatta, piattissima, non so, ci sono stati dei problemi a girare, oppure lui non era contento del risultato di come era venuta la sceneggiatura, non lo so, sarebbe però una bella domanda da sì. fare a Roman Polanski.
E ci auguriamo davvero che non sia davvero l'ultimo film di Roman
sì,
Polanski,
per lui soprattutto,
soprattutto per lui, appunto, per lasciare un ottimo ricordo. Auguriamo ovviamente ancora, insomma, lunga vita a Roman Polanski, rimane uno, insomma, un maestro del cinema, quello sì. senza ombra di dubbio, senza ombra di dubbio.
Ovviamente invitiamo ad andare a vedere The Palace, perché la mia opinione non è Vangelo.
Ah sì, certo, quello vale per tutti i film giudicati qui in questa sede, positivamente o negativamente. Li invito come sempre agli ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di andare al cinema, e poi si faranno loro un'idea sul film. Va bene Nicolò, io invito comunque a continuare a seguirti, perché oltre a Venezia tu continui a sfornare recensioni su Cinemando Blog, giusto?
Non dormo neanche la notte
perché sei fisso al cinema e poi quando non sei al cinema sei a scrivere.
Esattamente.
Ma continua così, perché noi ti vogliamo continuare a leggere e anche a sentirti. Grazie. Quindi sicuramente ci sentiremo molto spesso in questa edizione.
Senz'altro.
Ti ringrazio Nicolò.
Grazie ancora.
Ciao Nico. Ciao.
Ciao.
You're not here.
We're not there. The car exploded. Come get the girls. I have to stay here with Woodrow.
I'm not the chauffeur. I'm the grandfather. Where are you?
Asteroid City, Farm Route 6, mile 75.
Last train.
Junior stargazers and space cadets. Each year we celebrate Asteroid Day, commemorating September 23rd, 3007 BC, when the arid plains meteorite made Earth impact.
Toledo, that's Mitch Campbell.
You're very good in the one about the tramp in the brothel
who gets
amnesia and becomes a pediatrician. You were very
awesome. Actually, maybe my favorite character ever.
I don't know why nobody else liked it.
Oh.
What do those pulses indicate?
What?
Oh, the beeps and blips? We don't know.
Some of our information about outer space may no longer be completely accurate. Anyway, there's still only 9 planets in the solar system as far as we know. Billy?
Except now there's an alien.
What's happening now?
I don't know.
I don't like the way that guy looked at us. The alien.
How did he look?
Like we're doomed.
Maybe we are.
I've just informed the president.
How long can they keep us in Asteroid City, legally?
The world will never be the same.
That's an alien doing jumping jacks. That's an alien in a top hat.
What's out there? The meaning of life. Maybe there is one.
Are you married?
I'm a widower. But don't tell my kids.
You're saying her mother died 3 weeks ago?
Let's say she's in heaven. Which doesn't exist for me, of course, but you're Episcopalian.
In my loneliness, I've learned to give complete and unquestioning.
Torniamo in diretta su Nova Radio alle 17:24 con la settima ossessione. Vado a salutare per la prima volta in questa nuova edizione un nostro, diciamo, amico, critico, giornalista ricorrente nel nostro parterre, che è Simone Fabriziani. Ciao Simone.
Ciao, bentrovati.
Bentrovato a te, fondatore e autore del sito Awards Today e anche autore di cinemaserietv.it. Allora, caro Simone, ti ho contattato perché questa è una settimana molto particolare. Tu l'hai ribattezzata, l'ho visto poco prima di andare in onda, proprio molto bene, la Wes Anderson Week. Perché veramente i fan di Wes Anderson sono al settimo cielo in questi giorni, si stanno praticamente sbizzarrendo in tutto e per tutto, in quanto il nostro caro amato Wes Anderson si trova sia in sala in Italia in questo momento, perché forse siamo gli ultimi a vedere il suo nuovo film, su Netflix ben 4 giorni di seguito, poi entreremo meglio nel dettaglio, e poi anche addirittura con una mostra di oggettistica dei suoi film, soprattutto l'ultimo, in quella di Milano. Quindi ce n'è per tutti i gusti con Wes Anderson. Però facciamo un passo indietro e cominciamo dal Wes Anderson cinematografico, meglio in quello della sala, dove ieri ha debuttato nelle sale italiane Asteroid City. Come dicevo, forse siamo l'ultimo paese a vederlo, perché è uscito ormai in gran parte del mondo a ridosso della sua uscita di Cannes. Un film dal grande cast, un film che ai fan di Wes Anderson è piaciuto molto, a quelli che cominciano invece a non tollerarlo più gli ha fatto storcere il naso. Però ti lascio la palla e raccontaci un po' e facci entrare in questo universo di Wes Anderson.
Sì, allora, hai detto bene sul discorso del Wes Anderson, che è diventato un po' un autore da odi et amo in un qualche modo, cioè che continua ad amare il suo stile molto particolare, coloratissimo, geometrico, a volte paradossale, con personaggi comunque fondamentalmente molto ieratici, ma comunque problematici anche dal punto di vista affettivo, continueranno a trovare sicuramente pane per i loro denti anche in Asteroid City. Chi invece da Gran Budapest Hotel, poi fondamentalmente credo sia stata un po' la chiave di volta, no, della nuova fase di Wes Anderson, invece continuano a trovare il suo cinema molto, anzi forse troppo estetizzante, e beh, qui purtroppo potranno anche glissare, insomma, questo film, che nonostante tutto io invece ho particolarmente apprezzato, e adesso vi spiego brevemente per quale motivo.
Sì.
Esatto. Allora, una breve infarinatura della trama. Ci troviamo nel deserto americano nel 1955, e in questo deserto c'è un piccolo villaggio costruito appositamente per organizzare una volta all'anno il cosiddetto Junior Stargazer, che è una sorta di convention in cui vengono invitati dei giovanissimi talenti dell'astronomia assieme ai loro genitori. Un evento ovviamente che in un qualche modo omaggia, come dire, i talenti del domani, ma che in un qualche modo si trasforma improvvisamente, in maniera anche abbastanza sorprendente, in una sorta di riflessione cinematografica anche sul genere fantascientifico. Perché, e questo non è spoiler perché è già presente nel trailer del film, quindi non vi sto dicendo una cosa troppo rivelatoria, a un certo punto ci sarà un incontro ravvicinato del terzo tipo, letteralmente, cioè quindi sto parlando appunto di un contatto alieno. Chiaramente questo contatto alieno innescherà appunto una serie di, come dire, di dinamiche tra i vari personaggi, sia tra i giovanissimi che tra invece i più anziani. Ricordo che tra l'altro nel film c'è un super cast, a parte con i soliti, insomma, come dire, feticci di Wes Anderson, quindi parlo ovviamente di Jason Schwartzman, Scarlett Johansson e compagnia cantante, ma c'è anche per esempio Tom Hanks, per la prima volta in un film di Wes Anderson, c'è un piccolissimo ma bellissimo cameo di Margot Robbie, e ci sono delle cose interessanti che accadranno appunto durante il film che non vi rivelerò, e che mi hanno convinto del fatto che probabilmente Asteroid City, pur nel suo essere un film ancora molto estetizzante dal punto di vista appunto della struttura visiva e narrativa, è secondo me il lungometraggio più centrato di Anderson proprio dai tempi di Gran Budapest Hotel. Quindi sono passati 9 anni nel frattempo.
Sì. Simone?
Mi sa sì, che ci sono.
Ecco, no, non ti sentivo più. Sì, puoi continuare, certo.
Sì, esatto. E quindi ecco, dicevo, è secondo me questo Asteroid City veramente forse il film più centrato di Wes Anderson dai tempi di Gran Budapest Hotel, avviso. Ecco, quindi secondo me, ecco, come dire, è un bel compromesso quello che ci troviamo di fronte nelle sale in questo periodo. Io consiglio di andarlo a vedere, anche perché visivamente merita anche un grande schermo. Ecco.
Ecco. Questo per quanto riguarda il Wes Anderson che si trova appunto con questo lungometraggio nelle sale cinematografiche. Ma parimenti su Netflix sono arrivati anche un mediometraggio e altri 3 cortometraggi, correggimi se sbaglio, a distanza ravvicinata di, anzi siamo proprio nel corso del rilascio, no? Il primo è stato il 27, che è la meravigliosa storia di Henry Sugar, che tra l'altro abbiamo visto anche a Venezia, poi il 28 un altro cortometraggio, oggi un altro ancora, domani il quarto e ultimo. Hanno tutti un minimo comune denominatore, ovvero che sono tratti da romanzi di Roald Dahl, perché anni e anni fa Netflix si era aggiudicata proprio i diritti dei libri, di tutti i libri di Roald Dahl, e anche da tanti anni che Wes Anderson aveva proprio la volontà di realizzare qualcosa appunto tratto dai libri di Dahl, e allora le due cose si sono uniti e hanno dato vita appunto a questa formula particolare, perché ovviamente lo possiamo dire senza ombra di dubbio che di mediometraggi e di cortometraggi sia al cinema che manca appunto sulle piattaforme di streaming, quelle più, insomma, più popolari, è difficile vedere, no? Però ecco, lascio la parola a te per raccontarci un po' il primo, che è la meravigliosa storia di Henry Sugar, e poi, visto che le hai già recensiti gli altri due che sono usciti, se ci puoi raccontare un qualcosa, e anche la durata, perché è un cortometraggio, ma insomma dici anche un po' quanto durano più o meno.
Sì. Allora, come hai detto te, giustamente il piano dell'opera Netflix è questo: dal 27 al 30 settembre, uno al giorno, escono appunto questi quattro cortometraggi scritti e diretti da Wes Anderson e ispirati, proprio tratti da alcuni dei racconti meno noti di Roald Dahl. Il primo è stato giustamente La meravigliosa storia di Henry Sugar, che abbiamo visto tra l'altro presentato in anteprima mondiale fuori concorso a Venezia quest'anno, mentre i successivi tre sono i seguenti: Il Cigno, abbiamo Il Derattizzatore e poi domani, ultimissimo cortometraggio, quindi domani sabato 30 settembre, avremo Il Veleno. Ora, voglio dire, non sono romanzi né racconti molto, molto famosi, ma Wes Anderson in un qualche modo cerca, ecco, come dire, di inserire la sua cifra stilistica, che già tutti riconosciamo, in un, come dire, nelle parole, ok, di un autore letterario che effettivamente aveva già affrontato lo stesso Anderson molti anni fa. Infatti vi ricordo che nel 2009 Wes Anderson diresse e scrisse quel bellissimo film d'animazione stop motion che era Fantastic Mr. Fox, che era tratto da un romanzo di Wes Anderson,
di Roald Dahl.
Sì. Quindi in realtà non è la prima volta che Anderson si accosta a Roald Dahl, ma questa volta ovviamente lo fa non con un lungometraggio, ma con una serie di piccoli cortometraggi. Il primo, che abbiamo visto a Venezia, dura all'incirca 40 minuti, insomma, se non sbaglio. Mentre i successivi, cioè il secondo, il terzo e il quarto, invece sono veramente dei cortometraggi brevissimi, perché hanno la durata di 17 minuti.
Ah.
E la cosa particolare di questi cortometraggi è che in tutti e quattro il cast degli attori è fondamentalmente lo stesso, anche se ovviamente in ruoli differenti.
Sì.
Quindi tornano Ralph Fiennes, c'è Benedict Cumberbatch, c'è Dev Patel, ci sono Ben Kingsley ed altri, insomma, vari, che ritornano e in un qualche modo si, come dire, si scambiano, ok, le parti sia narranti che recitate, per raccontare appunto questi racconti meno noti di Roald Dahl, ma che rientrano esattamente nella sensibilità di questo scrittore, cioè nel senso che Dahl ha sempre scritto dei racconti dedicati ovviamente a dei lettori adolescenti, in un qualche modo, infantili ed adolescenti, ma sempre con una chiave piuttosto dark ed inquietante, in un qualche modo. Ecco, basti pensare ovviamente
alla fabbrica di cioccolato.
La fabbrica di cioccolato.
Esatto.
Esattamente.
Con i suoi risvolti davvero dark, sì.
Esattamente. Quindi insomma, questo matrimonio Anderson Dahl, secondo me, è abbastanza riuscito, anche se in forma di cortometraggio, sì, devo dire la verità, sì.
Ecco, in questo caso appunto lo streaming è stato appunto l'ideale per portare alla visione di tutti questi ultimi lavori appunto di Wes Anderson, perché immaginavo difficile appunto un'uscita magari anche di uno seguito all'altro di cortometraggi, cioè il primo che dura un po' di più di mezz'ora se non sbaglio, e gli altri che comunque hanno una durata inferiore, quindi possiamo definirli cortometraggi anche in un'unica in un unico spettacolo cinematografico. Sarebbe stato molto difficile, è veramente un grande azzardo per il cinema, quindi Netflix sicuramente, che deteneva appunto e detiene i diritti delle opere Roald Dahl, e quindi non poteva fare neanche altrimenti in questo senso. E siamo molto curiosi ovviamente di vederli questi cortometraggi. E, tra l'altro, appunto, finiamo questa Wes Anderson Week, perché dal 23 settembre in quel di Milano ha aperto una mostra che si intitola Wes Anderson Asteroid City Exhibition, presentata dalla Fondazione Prada. Non è la prima volta che Wes Anderson collabora con la Fondazione Prada, l'ha già fatto nel 2015, 8 anni fa, quando ha concepito proprio per questa azienda il famoso bar luce, no? Che ha ricreato le atmosfere di un tipico caffè della vecchia Milano, ispirandosi un po' a quei capolavori del neorealismo italiano come Miracolo a Milano di De Sica e Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, e, che poi era anche una sorta, aveva fatto anche tra l'altro un'altra, non solo il Barluce ma anche un'altra che adesso mi sfugge il nome, che era una sorta di seguito anche del Treno per il Darjeeling, un altro cortometraggio sempre per la fondazione, Hotel Chevalier, ecco
mi è venuto Hotel Chevalier, sì,
Hotel
esatto.
Chevalier, questo era una sorta di seguito appunto del suo film Il Treno per il Darjeeling. La mostra che si trova, che è stata a Londra, adesso appunto si trova a Milano negli spazi della Galleria Nord della Fondazione Prada, e l'ho detto come Malgioglio, Prada, e dal 23 settembre fino al 7 gennaio 2024, quindi anche, che ne so, per le vacanze di Natale potete sicuramente andare a vedere, ci sono oggetti di scena, abiti, scenografie, e chi più ne ha più ne mette, disegni e quant'altro, e sarà sicuramente molto interessante soprattutto per chi ama il cinema di Wes Anderson come il nostro Simone Fabriziani, giusto?
Giusto.
Va bene, allora guarda, l'ultimo minuto lo voglio dedicare, ormai Simone lo conoscete, l'esperto, uno dei principali esperti in Italia di premi che cominciano appunto la stagione dei premi che ci porterà poi fino agli Oscar, sicuramente ci sentiremo e avremo migliori notizie a riguardo, però siamo a fine settembre, anche se non sembra, siamo al 29 di settembre. E secondo te ci sono già qualche avvisaglio su un front runner, non dico tanto per gli Oscar, ma quanto per quanto riguarda, diciamo, la stagione dei premi tout court?
Ma sì, guarda, molto molto brevemente vi posso buttare insomma qualche titolo abbastanza caldo di cui sentiremo parlare moltissimo nei prossimi mesi. Sicuramente partirei da Il vincitore del Leone d'Oro di Venezia quest'anno, che è Povere creature di Yorgos Lanthimos,
sì.
Esatto, con una Emma Stone pazzesca, che vedremo nelle sale da noi con Searchlight Pictures dal 25 gennaio, quindi ovviamente un'uscita nel cuore appunto di quello che è il periodo appunto dei premi in un qualche modo, quindi un titolo su cui molto punteranno e che molto credo vincerà anche l'anno prossimo. Direi assolutamente Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, assolutamente ad occhi chiusi, che uscirà comunque a brevissimo da noi,
sì.
19 ottobre,
vero,
quindi stiamo per arrivare,
sì.
E poi chiuderei, ma sarebbe da aprire un discorso lunghissimo, ma direi con questi altri due titoloni grossi che senza dubbio entreranno nelle nomination, che sono appunto stati due fenomeni dell'estate, cioè Barbie e Oppenheimer.
E Oppenheimer, è vero.
Esattamente. Sì. Io partirei da questi grandi titoli che sicuramente otterranno tante nomination e tanti premi l'anno prossimo.
Monitoreremo la situazione in corso d'opera, tanto ci sentiremo nel corso della stagione, sì. Con la settima sessione. Ti leggeremo intanto nel frattempo sia Awards Today che su Cinema Serie TV. Un saluto!
Grazie anche a voi, come
ciao,
sempre. Ciao.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buon pomeriggio, bentrovati ancora da Firenze Smart e da Mauro Ciutini. Ancora in primo piano l'incidente avvenuto nel primo pomeriggio in A1 tra Incisa Regello e Firenze Sud. Al momento ci sono ancora code in direzione Roma e anche nella direzione opposta verso nord. La viabilità esterna non riceve, siamo sulla Firenze Pisa Livorno in uscita da Firenze alla Strassigna. Passiamo al bivio A1, variante di Valico e Badia, rallentamenti, traffico è intenso e si raccomanda la massima prudenza in galleria, la direzione è quella per Firenze. Passiamo alla 11, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, code per viabilità esterna che non riceve in direzione di Firenze. E ricordo in A11, questa notte dalle 22 alle 6 di domattina sarà chiusa l'uscita di Prato Est provenendo da Firenze, in alternativa uscire alla stazione di Prato Ovest. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Nova Radio Città Futura.
Riprendiamo il collegamento con la settima sessione in diretta su Nova Radio alle 17.40. Vado a salutare una new entry nel nostro parterre di ospiti ricorrenti della settima sessione. Per la prima volta qua con noi Francesco Bonerba di Movie Strikers. Buonasera Francesco e benvenuto.
Buonasera, grazie a voi dell'invito.
Grazie a te, abbiamo già detto appunto dove scrivi su moviestrikers.it e per l'occasione Saluto il direttore Stefano Terracina e una delle autrici, anche Ludovica Ottaviani, che sicuramente ci staranno ascoltando. Allora, caro Francesco, noi siamo qua per parlare, perché questa è una settimana, un weekend molto pieno. Abbiamo parlato di Roman Polanski, di Wes Anderson. C'è anche un'altra uscita da tenere d'occhio, d'osservazione, ed è quella del nuovo film di Gareth Edwards, che è, o Edwards che dir si voglia, per chi conosce l'inglese meglio di me, che è The Creator. Gareth Edwards è un regista che ai più magari è conosciuto per essere stato colui che, a detta di molti, ha messo la firma su quello che è stato il capitolo più apprezzato nella storia recente di Star Wars, che alla fine era anche uno spin-off, no? Stiamo parlando di Rogue One, e poi ha firmato anche quindi siamo d'accordo anche su questo. Ha firmato anche una nuova versione di Godzilla, non tanto poi fortunata a livello di box office. Adesso ritorna con questo The Creator, che quando è uscito le prime recensioni in America, prima dell'uscita, perché credo l'uscita sia praticamente in contemporanea con gli Stati Uniti, ha avuto addirittura, alcuni parlavano di capolavoro. Ora, vogliamo capirci di più da te che l'hai visto. Raccontaci prima di tutto un po' di che cosa parla questo The Creator, poi dici com'è.
Allora, io l'ho visto due volte in realtà, ho avuto questa
allora hai una fotografia ben chiara di questo film.
Completa, proprio perché ho visto la prima volta in anteprima e la seconda in lingua originale.
Ah, ottimo.
Con un amico che voleva vederlo. Sì. Allora, diciamo, la trama è una trama diciamo amata e classica della fantascienza, cioè le intelligenze artificiali che prendono il controllo e iniziano una battaglia con gli esseri umani. Che cercano in tutti i modi a quel punto di diciamo schiacciarle e distruggerle. È una trama abbastanza canonica vista da Terminator, anche ad Animatrix, insomma ai robot. È un grande topos della fantascienza. In questo caso però si unisce anche alla storia del protagonista, che diciamo ha una vicenda personale con una donna di cui si mette sulle tracce per cercare poi di rintracciarla. Intanto si imbatte in questa temuta diciamo arma di distruzione finale, che permetterebbe alle macchine di avere la meglio sugli esseri umani. E poi diciamo non vi sto a dire come va avanti, però ci sono tutta una serie di capovolgimenti e ribaltoni, per cui poi si arriva a un epico finale.
Se fossimo una rivista, un magazine online, titoleremmo adesso questo momento, dopo la trama, perché si parla tanto di The Creator di Gareth Edwards. E quindi la domanda che ti faccio è: perché si parla tanto e cosa di particolare questo film, ma soprattutto come l'hai trovato?
Allora, a me è piaciuto, diciamo, un parere personale, mi è piaciuto molto. È un film non capolavoro, quindi non è un film perfetto da tutti i punti di vista, non è un film probabilmente che diventerà un cult movie della storia della fantascienza, come ad esempio Matrix, però è un film di cui tutti parlano perché in qualche misura sta cambiando, cioè ha cambiato le regole della produzione di film spettacolari. Nel senso che Gareth Edwards è riuscito per la prima volta a fare un film che ha una potenza visiva e degli effetti speciali pari a quelli di Star Wars, con circa un terzo del budget che di solito ci si impiega per fare un film come Star Wars, con una serie di accorgimenti da un punto di vista produttivo e diciamo di proprio messa in scena, di attrezzatura utilizzata, che in qualche modo potrà far scuola e potrà cambiare l'approccio ai film che prima erano ad alto budget. Per farvi capire, The Creator è costato 80 milioni di dollari, che per diciamo il cinema italiano può essere uno sproposito, ma in ambito internazionale, soprattutto blockbuster americani, è circa un terzo di quello che si usa di solito per fare uno Star Wars o uno Star Trek.
Vedendo anche le immagini del trailer, uno non direbbe 80 milioni effettivamente.
È un film che mostra molto, diciamo che non ha la stessa potenza visiva di un film da 200, da 250 di Dune, anche perché condivide con Dune lo stesso direttore della fotografia, che è in gambissima, e c'è da dire che poi la resa è talmente straordinaria perché dietro comunque c'è la Industrial Light and Magic fondata da George Lucas, e che appunto è leader nel settore della realizzazione di effetti speciali.
E secondo te questo budget contenuto è dovuto anche un po' a quello che è al centro del film, mi pare di capire, ai progressi dell'intelligenza artificiale? secondo te?
No, per fortuna no. Non hanno assolutamente utilizzato intelligenza artificiale, che sarebbe stato un modo abbastanza bieco e controproducente di lavorare. Hanno lavorato con una troupe ridottissima, con una macchina da presa che si trova anche su internet, che costa sui 4.000 euro, troupe appunto ridotta all'osso, al posto di costose grandi luci di solito utilizzate nei film dei LED, e poi tutto uno stratagemma produttivo per cui Gareth Edwards ha fatto quello che facevano gli artisti del cinema dei primordi, che lavoravano col matte painting, cioè ha ripreso gli scenari live con la sua troupe, poi ha consegnato le riprese alla Industrial Light and Magic e ha detto: adesso mi mettete su gli effetti speciali. Per cui aggiunti tutti in post, però basandosi su delle riprese di scenari, peraltro bellissimi, ripresi live.
Bene, beh, questa è una cosa nuova, diciamo, quindi si apre anche qui una nuova frontiera del cinema, come fare blockbuster spendendo poco.
Esatto, belli, in questo caso anche con una, visivamente con belli, una storia. Visivamente belli, anche una trama interessante, che ha punti di contatto, come dicevi tu, con l'intelligenza artificiale, che quando Edwards ha iniziato a fare questo film era ancora un tema abbastanza oscuro, parliamo del 2018, invece ora si trova perfettamente d'attualità.
Attualissimo, quindi, questo film non poteva uscire nel momento migliore, ecco, forse in un weekend molto affollato di uscite, però insomma vedremo come se la caverà, ecco. Poi c'è un horror molto fortissimo anche in questo weekend, non abbiamo tempo di parlarne, però c'è un horror molto molto forte che ha avuto un grande successo in America, australiano, che si chiama Talk to Me, non so se tu l'hai visto, però ecco, ha già debuttato al primo posto qua in Italia, complice che appunto gli horror sono una manna in un certo senso per gli esercenti, perché se vediamo anche il risultato di The Nun 2, film insomma che ha ricevuto critiche anche abbastanza negative, però ha incassato più di 6 milioni in Italia, insomma un ottimo risultato per un film anche quello dal basso budget, anche un secondo capitolo, quindi insomma l'horror attira sempre molto molto al cinema, e lo dimostra appunto questo primo posto al box office di Talk to Me. Vedremo un po' come andranno le cose. Intanto rimando a Movie Strikers, dove tu hai pubblicato la recensione del film, giusto?
Esattamente, dandogli 4 stelle su 5. Io di solito sono abbastanza, diciamo,
sei parto con le stelle,
voti, ma in questo caso
hai fatto bene, quindi per approfondimenti verremo a leggere la tua recensione. Francesco, è stato un piacere, se lo vorrai ci risentiremo in un'altra puntata della nostra trasmissione.
Molto volentieri.
Un saluto, ciao Francesco.
Un saluto a tutti gli ascoltatori, a presto, ciao.
Chiamate e raccontatemi i vostri problemi.
C'è un altro terapeuta nel campus.
Otis! Oh, cosa sono? Poppe?
Il mio compagno se n'è andato perché lui non è il padre.
So che è dura, ma anch'io ho bisogno di una madre. Tutti stanno facendo delle nuove esperienze e io mi sento messo da parte. E non so se tu tornerai.
Voglio che noi due siamo amici.
Devi essere tu a emergere. Voglio sentire la tua voce. Devi credere di meritare cose belle. È importante che ami te stesso.
Prova a goderti il viaggio. non dura per sempre. No, I won't do.
17.50 in onda con la settima ossessione, siamo arrivati alla parte conclusiva e come sempre arriva Federico Vascotto.
Ciao, ciao Daniele, ben ritrovato, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao, ben ritrovato a te, oggi ti troviamo addirittura in trasferta, in quel di Castiglione del Lago, nel cuore dell'Italia, in Umbria, che ci fai là?
È vero, sì, stavolta sono in trasferta, infatti spero mi sentite bene comunque.
Ti sentiamo molto bene.
Sono in una piazza, praticamente sono alla prima edizione di un festival praticamente appena nato che si chiama Castiglione del Cinema, che appunto si svolge a Castiglione del Lago, che è molto carino perché ci sono insomma ospiti, anteprime, delle cose molto carine insomma, e ospiti a sorpresa eccetera eccetera. Un festival molto, molto carino insomma, che, ecco, che valorizza il territorio, ecco.
Aggiornamenti come sempre su Movie Player su questo.
E sempre, esatto, ecco, sì. Sì,
ti leggeremo là. Intanto però noi continuiamo il nostro consueto appuntamento con le serie televisive che ci contraddistingue, esatto, ormai, e lo facciamo questa volta con un'ultima stagione, una delle serie di più grande successo di Netflix, non tanto per i premi, perché credo a livello di premi purtroppo ha vinto poco o niente quasi,
no, a livello di pubblico, però
a livello di pubblico è una delle serie molto più, tra le più apprezzate sicuramente di Netflix, e sicuramente non passa, possiamo dire, un grandissimo momento da un periodo da questa parte,
da tempo
non passa, però quello è rimasta una delle sue fiori all'occhiello, peccato però che è finita, meglio peccato, da un certo punto di vista, se una delle cose le deve trascinare alla lunga è anche un male.
Meglio chiuderla.
Esatto, stiamo parlando di Sex Education.
Esatto, tra l'altro è molto interessante perché ha chiuso col botto, nel senso che sta facendo molto parlare di sé, è uscito una settimana fa, venerdì scorso, quindi in questa settimana che è trascorsa ha fatto molto parlare di sé, perché in molti spettatori appunto appassionati, come hai detto tu, non hanno apprezzato quest'ultima stagione e questo finale, perché sostanzialmente, senza fare spoiler, che non li facciamo mai, l'autrice Lauren Nunn ha fatto una scelta molto coraggiosa, se vogliamo, no? È anticonvenzionale, soprattutto per una serie appunto di Netflix, di una piattaforma che è stata la prima, no? Che quindi ha portato, diciamo, la serialità da binge watching sulle piattaforme, e di andare contro il fanservice e quindi non far finire le coppie e le storie dei protagonisti sessuali come sentimentali nel modo in cui si sarebbero aspettati. Ecco, quindi da quest'ultima stagione aspettatevi tutto il contrario
di quello che di solito si aspetta, ma questo da un certo punto di vista è anche un bene, no? Non avere
io in realtà un personalmente questa scelta l'ho molto apprezzata, perché l'ho trovata molto più realistica, visto che gli attori si ritrovano sostanzialmente al penultimo anno di liceo, quindi già stanno facendo gli esami per l'ammissione al college, insomma per guardare al futuro, all'inizio della loro vita da adulti. È stato molto più realistico scegliere questa strada, secondo me, perché la vita è così, inizia un nuovo capitolo, la vita va avanti, c'è anche una dolorosa perdita per uno dei personaggi che ci ricorda appunto che anche se c'è una morte, la vita va avanti e bisogna ricominciare, bisogna cominciare un nuovo capitolo. O come si dice sempre, no? Il primo giorno del resto della nostra vita, che è terribile, no? Come strausato, diciamo, è abusato, però è anche la verità. E quindi questa conclusione agrodolce io sinceramente l'ho molto apprezzata, così come ho apprezzato i percorsi scelti per, diciamo, quasi tutti i protagonisti. Di contro, questa stagione A, che erano tanti i protagonisti e personaggi, tra virgolette, secondari, di cui chiudere, no? Le storyline, e in più ha fatto la scelta di proporre un nuovo liceo che si chiama Cavendish, in cui vanno i protagonisti, un liceo quasi surreale, quasi idealistico. Insomma.
Sembra un po' quelle aziende della Silicon Valley, alla Google, alla Facebook.
Bravissimo, infatti anche sul livello di fotografia, di colori, sceglie tutto colori pastello, gioca molto con la luce, come se fosse un luogo appunto un paradiso in cui il gossip non è permesso, in cui le mean girls della scuola appunto non permettono il gossip, non permettono che nessuno venga bullizzato, in cui tutti si vogliono tra virgolette bene, no? E però in cui in realtà poi scopriremo insomma tante cose, ecco. A questa scuola si aggiunge un terapista all'equazione, perché Otis vorrebbe, il protagonista interpretato da Butterfield, vorrebbe aprire anche lì una clinica insomma di gratuita, no? di terapia sessuale, ma si ritrova che esiste già una terapista sessuale in quel liceo, che si chiama che si fa chiamare O, quindi iniziale come il suo nome, non è un caso, e da lì insomma dovrà mettere in discussione se stesso un po' come tutti i personaggi. Ecco, però in questo liceo ne troviamo tanti, tanti nuovi personaggi, tanti new entry, e lì si sono un po' persi gli autori, perché fisiologicamente quando hai troppe storyline da chiudere tra vecchie e nuove, è normale che qualcosa finisca per essere affrettato, finisca per essere, no, insomma, è proprio fisiologico.
Senti, ti volevo fare una domanda proprio su Sex Education. Vai. Che riguarda insomma la sua serie per intero, più che altro quello che riguarda l'ambientazione, la scenografia, che rimanda molto agli anni 70-80, no? Queste case con le carta da parati, ma anche l'abbigliamento stesso dei protagonisti, le macchine, però vediamo al contempo anche dei telefonini, dei tablet, e a volte però vediamo dei televisori di vecchia data. Quindi io mi sono fatto l'idea che sia ambientato tipo in un universo parallelo, universo narrativo parallelo al nostro, dove c'è una commissione un po' di tutte queste cose. Non so che idea ti sei fatta tu.
Sì, allora è un'idea interessante. Io credo che rappresenti in realtà un po' l'entroterra britannico dove appunto è ambientata la serie, che quindi è un modo per dirci che la campagna inglese è un po' rimasta indietro, se vogliamo, ma allo stesso tempo è comunque vive nell'oggi, prova ad aggiornarsi, ha comunque il smartphone, ha comunque i social.
Anche se non sono schiavi dei social, dei telefonini, personaggi,
infatti,
tutt'altro.
È vero, tutt'altro. In quest'ultima stagione viene affrontato un po' anche quel lato, social e tecnologico, però effettivamente non è così preponderante come in altre serie, in altri team drama, insomma, team comedy come questa. Sì, questo è assolutamente vero. Però secondo me è sempre parte di una scelta proprio di location, diciamo, di geolocalizzazione.
Ok. Va bene, l'ha recuperato appunto su Netflix l'ultima stagione di Sex Education. Esatto. Gli ultimi due minuti, come sempre, li dedichiamo a la questione sciopero, perché c'è stata una grande notizia esattamente poche ore dopo che ci eravamo sentiti. È successo che uno dei due scioperi è finito, quello degli sceneggiatori.
Esatto, noi ci eravamo lasciati con la speranza, no, ti ricordi, insomma, di portare buone notizie una settimana dopo.
Una buona notizia
effettivamente ce l'abbiamo, cioè che lo sciopero allora dovrà essere ratificato la prossima settimana, però, cioè firmati insomma ufficialmente i contratti, però sembra che tutti i puntini siano andati al posto giusto, insomma, e quindi hanno raggiunto finalmente un accordo per tutte le loro richieste, che in particolare le due principali erano: da un lato l'intelligenza artificiale e quindi l'uso dell'intelligenza per la scrittura di nuovi prodotti, come riscrittura di vecchi prodotti, quindi che rimanga sostanzialmente il diritto d'autore agli showrunner, agli sceneggiatori, e dall'altro i cosiddetti residui, cioè tutte, diciamo, i guadagni bonus che sceneggiatori come attori e tutti quelli che hanno lavorato una serie che va su piattaforma è giusto che abbiano in corrispettivo a quanto quella serie viene poi visualizzata effettivamente, o anche un film, insomma, no, su, perché più aumentano le visualizzazioni più in realtà i guadagni aumentano, però fino a questo momento i guadagni andavano solo alle piattaforme, alle produzioni, mai a chi, tutti gli altri che ci avevano lavorato. Quindi in teoria dovrebbero aver raggiunto questo accordo, e a questo punto, che varrà fino a luglio 2026, quindi tra 3 anni, tutto questo andrà ripreso in mano, ridiscusso, esatto, quindi speriamo di non ritrovarci in questa situazione tra 3 anni, e nel frattempo si pensa che questo slancio, insomma, che c'è stato da parte degli sceneggiatori possa portare a, insomma, un simile esito per quello degli attori, che è attualmente ancora in corso, ma la prossima settimana sembra che anche loro si metteranno al tavolo e proveranno a discutere.
Mi risulta lunedì proprio si metteranno al tavolo.
Esatto, il 2, sì, esatto. Quindi
e vediamo se qualcosa.
Questa apertura del tavolo la prossima settimana, non credo, perché è troppo presto, ma diciamo entro fine mese, entro fine ottobre, ci possa portare
potrebbe
a delle buone notizie anche in quel senso.
Intanto le sceneggiature hanno ripreso, no? Il Writers Room hanno riaperto.
Esatto, ricordiamoci questo, che ovviamente le Writers Room adesso riaprono, loro ricominceranno a scrivere, però poi per iniziare a girare, se non hanno gli attori, manca
esatto.
Manca un pezzo, però forse a piccoli passi ci siamo.
Vediamo.
E in teoria, se le cose comunque, diciamo, entro fine ottobre riprendono come dovrebbero e gli attori raggiungono un accordo, sì, noi dovremmo avere la mid-season generalista, quindi Grey's Anatomy e compagnia cantante, da marzo del prossimo anno, con delle stagioni da 12, da 12 e 13 episodi. Quindi, insomma,
quindi sì, alla fine stagioni, sì, stagioni che magari sono anche lunghe per lo streaming, però per la generalista sono molto corte.
Esatto, esatto. Qualcosa sarà rimandato, ovviamente, esatto, però insomma magari, ci sono i presupposti per...
Magari,
ecco,
magari ne, ne giovano, alcune serie potranno giovare anche di questa
evoluzione. Potrebbero, esattamente.
Va bene, allora Federico, io ti ringrazio, ti seguiamo appunto lì al Castiglione del Lago per Castiglione del Cinema, giusto?
Esatto.
Beh, noi ci risentiamo la settimana prossima, venerdì prossimo, alla solita ora.
Assolutamente.
Ciao Federico.
Ciao.
Siamo arrivati in conclusione, le 18 in punto in questo momento su Nova Radio. La puntata sarà disponibile tra qualche giorno anche in podcast su Spotify e Amazon Music. Noi ci risentiamo venerdì prossimo, ve lo ricordo, venerdì prossimo alle 17.05, minuto più, minuto meno, sempre qua sulle frequenze di Nova Radio. Io vi auguro una buona serata e vi lascio alla programmazione musicale della nostra emittente.